denunciano violenze e abusi legali che hanno raccolto testimonianze degli attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Gli italiani sono 29, solo due, un giornalista e un deputato sono già stati rilasciati ed espulsi. Dure reazioni all'immagine degli attivisti messi alla gogna e insultati dal ministro Ben-Gvir. L'indignazione di Mattarella, anche Meloni protesta e convoca l'ambasciatore. Ma le parole di indignazione devono seguire i fatti, incalzano le ONG e le opposizioni. Si sospendano gli accordi di cooperazione con Israele, dice la segretaria PD Schlein. L'incriminazione di Raul Castro è un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Per L'Avana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. L'ex presidente è stato accusato dell'omicidio di quattro americani nel 1996. Trump è una grande notizia. Questa mattina verranno pubblicate le previsioni economiche della Commissione europea. Sarà la fotografia di una forte difficoltà con il rischio recessione. L'Italia continua a premere per una deroga al patto di stabilità per l'energia. Domani scade lo sconto sulle accise. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Dei risi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena. Le immagini degli attivisti della flottiglia messi alla gogna in Israele con il ministro Ben-Gvir che li insulta e li deride hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia che ha convocato l'ambasciatore israeliano così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Il governo ha preso posizione con parole nette, ha convocato, come dicevamo, l'ambasciatore israeliano. Dalle persone che hanno protestato davanti a Montecitorio e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole seguano i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben-Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi ed umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i sei che erano già finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno. Tatiana Montella, avvocata del team legale che segue la Global Summund Flottiglia, al microfono di Luigi Ambrosio.
La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe e dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi, abbiamo depositato esposti ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato un missile ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena d'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
Dicevamo delle reazioni del governo italiano, immagini inaccettabili, ha scritto Giorgia Meloni, ed è arrivata la convocazione dell'ambasciatore, ma le parole devono seguire i fatti, incalzano le opposizioni. Sentiamo Arturo Scotto del Partito Democratico, già a bordo della flottiglia lo scorso autunno.
Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. atti. Ora però ci vogliono degli atti conseguenti e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri europeo, dei ministri del commercio estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi, perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo, perché l'Italia è così timida nel protestare con Trump contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana. Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
Le immagini degli abusi sugli attivisti hanno suscitato una grande indignazione, ma lo show dell'estremista Ben-Gvir è una consuetudine nelle carceri dove sono detenuti i palestinesi. Pasquale Ferrara, ambasciatore, già dirigente del Ministero degli Esteri, oggi segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
Noi possiamo difendere i diritti umani a targhe alterne a secondo della cittadinanza di chi viene colpito. Davanti a quello che è accaduto al Gaza, al vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa e della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito. Credo che sia stato oltrepassato ogni limite. E se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana, credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma non è mai troppo tardi.
Persino il premier israeliano Netanyahu ha criticato Ben-Gvir, ma è un gioco delle parti, il ministro estremista è parte della strategia del governo israeliano, spiega Anna Momigliano del Corriere della Sera.
Ben-Gvir era quella cosa lì già da prima e cioè, purtroppo non sorprende, lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice come adesso io me lo devo vedere con i presidenti europei che protestano, però lo lascia stare lì. E l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere perché diciamo sono partiti che non hanno tanti seggi in Parlamento. Netanyahu non tiene Ben-Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno. Poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui.
Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele, che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria. La scorsa settimana un giudice di Washington aveva sospeso le sanzioni contro la relatrice ONU. Il presidente cubano Diaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio, cospirazione per l'uccisione di quattro cittadini americani nel 1996, quando L'Avana abbatté due aerei di esuli cubani in acque internazionale. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro in diretta. Roberto Festa, Roberto.
Buongiorno, l'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa, affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Avana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco Non è ovviamente l'unica azione, la giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione, accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Díaz-Canel e della leadership cubana senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono, intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano all'ONU Guzman afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina. Omar.
Grazie a Roberto Festa. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda. E quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro, il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio alle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra. Il servizio da Bruxelles.
A Bruxelles si attendono le previsioni economiche della Commissione europea per affrontare in modo più aggiornato il contesto in cui i 27 paesi membri UE si stanno muovendo, a quasi tre mesi dall'inizio della guerra statunitense in Iran e la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Finora si è navigato pressoché a vista, ma le previsioni economiche di primavera 2026 daranno un quadro un po' più definito su un'ampia gamma di indicatori economici fondamentali per capire se è necessario cambiare la strategia dell'Unione. Compreso il tema che sta più a cuore al governo italiano, una possibile sospensione delle regole del patto di stabilità o uno scorporo delle misure contro la crisi energetica dal calcolo del debito pubblico. Quella in arrivo nella tarda mattinata di oggi è un'analisi dettagliata pubblicata due volte l'anno a maggio e a novembre, che stima la crescita del PIL, l'inflazione, l'occupazione e i conti pubblici e serve come indicazione per monitorare i bilanci nazionali. Si parte dalle previsioni autunnali 2025, che avevano scongiurato i timori di un impatto dei dazi statunitensi sull'economia europea, proiettandola verso una crescita dell'1,4% nel 2026, con l'inflazione in calo al 2%. Sei mesi però sembrano un'eternità sul piano geopolitico ed economico, in particolare se metà di questo periodo è stato occupato da una nuova guerra e una nuova crisi. Oggi si capirà soprattutto se si sta materializzando uno dei rischi più temuti, la stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento costante dei prezzi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Nei campi Flegrei c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad una profondità di 3 km. È stata distintamente avvertita questa mattina alle 5.50 Bacoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli. Non risultano al momento danni o feriti. Oggi Stellantis presenterà il suo piano industriale. L'ex gruppo Fiat nelle scorse ore ha annunciato una serie di partnership con la cinese Dongfeng in Europa, con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti e il progetto di un'auto elettrica ed economica da produrre nello stabilimento di Pomigliano. La Fiom CGL ieri in una conferenza stampa ha ricordato lo stato di crisi in cui si trova il gruppo, con 12.000 posti persi in 5 anni, crollo della produzione e nessun investimento in Italia, e ha chiesto al governo di aprire un tavolo di confronto tra le parti e di poter presentare le proprie proposte per il rilancio di Stellantis in Italia. Samuele Lodi è il segretario nazionale della Fiom CGL.
Che cosa ci si aspetta dal piano industriale? Non te lo so dire, al netto della situazione per quanto riguarda Pomigliano, perché ieri appunto ci hanno anticipato una novità importante. Quanto riguarda il resto, a partire da Cassino, non abbiamo nessuna anticipazione. Quindi, a fronte del fatto che noi abbiamo chiesto come Fiom, ma non ci è stato concesso, di fare un incontro prima di domani, chiaro che noi andiamo al buio domani.
Ma quindi l'anticipazione che avete avuto è positiva o negativa?
Hanno anticipato che dal 2028 a Pomigliano si produrrà una cosiddetta EICAR, quindi un'automobile elettrica secondo quelli che sono i requisiti e le caratteristiche adesso, quelle che vengono definite un po' le auto mass market in chiave europea, quindi un'auto elettrica con un prezzo che sia inferiore ai 15.000 euro. Sono almeno due anni che diciamo che noi abbiamo bisogno di nuovi modelli mass market, non di macchine grandi e costose che nessuno compra. Noi abbiamo sostenuto in questi due anni, purtroppo quasi sempre da soli, che non bisogna abbandonare il percorso della transizione all'elettrico, anzi bisogna aggredirlo, bisogna investire.
Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.